un mondo di viaggiatori.
Docente universitario, insegna storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, ha ideato e diretto la Scuola del Viaggio, la prima scuola universitaria dedicata al viaggio, e attualmente presidente dell'associazione che ne continua l'attività. Ma è anche giornalista e scrittore con una grande passione per la radio e per gli scacchi. Suona il flauto traverso e ovviamente ama viaggiare. È con immenso piacere che saluto il professor Claudio Visentin. Benvenuto a Radio Capodistria.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. A lei.
Professore, spunto per incontrarla, il libro uscito qualche giorno fa è scritto insieme ad Andrea Bocconi, In viaggio con l'asino, Ugo Guanda editore. Un viaggio realmente vissuto, un po' fuori dal comune e in condizioni non proprio ideali, ma particolarmente interessante e istruttivo. Protagonisti, due asini, due bambini, due professori e un cane. Come riassumere brevemente l'essenza di questa avventura?
Ovviamente voleva essere ed è stato un viaggio stravagante, un viaggio povero, un viaggio fuori dalle vie battute in tutti i sensi, sia perché erano sentieri di montagna, sia perché è una strana formazione che in qualche momento ricordava un circo. Lei menzionava anche il cane che si è unito a noi per sua scelta, l'eroico cane Pollino, che poi avrà un ruolo anche nella vicenda del viaggio. È un viaggio che è nato così, è nato da un desiderio di leggerezza, da un desiderio di staccare con una vita quotidiana che è spesso molto assillante e al tempo stesso molto sedentaria. Quello che invece volevamo recuperare era una felicità del vagabondaggio, e da questo punto di vista gli asini si sono rivelati perfetti. È cominciato ovviamente come uno scherzo, asini e professori non dovrebbero incontrarsi mai, sono la coppia proibita, o se si incontrano è chiaro che l'asino non dovrebbe più essere asino e dovrebbe invece diventare più sapiente. Poi le cose nel mondo non vanno mai come dovrebbero andare, quindi capita che invece si possa imparare molto proprio viaggiando con un asino o viaggiando con dei bambini, che sono anche loro un gruppo, una categoria oggi un po' fuori moda. Gli asini e i bambini sono tutti e due un po' fuori moda, se ne parla poco. Noi volevamo invece recuperare l'idea che abbiano molto da dire.
Lei parla di cose che si possono imparare, che avete imparato. Il libro in effetti è ricco di citazioni, di osservazioni e riflessioni. Professore, che cosa, per quanto possa sembrare paradossale, si può imparare andando a scuola da un asino?
Ma io ho provato alla fine del libro a fare quasi un piccolo decalogo delle cose che ho imparato viaggiando con questo animale. Ad esempio, ho imparato che l'obbedienza non è una virtù assoluta. Gli asini sono molto disobbedienti, obbediscono solo se in qualche modo sono convinti di quello che viene ordinato loro, e questo va bene. Ho imparato il valore delle pause, gli asini fanno delle pause con una frequenza impressionante, non appena vedono un ciuffo d'erba si fermano e poi ripartono. Sono molto curiosi, intraprendenti, è molto difficile tenerli fuori dalle cose che si fanno, dagli incontri. Ho un sacco di foto dove compaiono delle orecchie d'asino nei più vari angoli, perché se vedono qualcuno all'opera devono subito capire cosa sta succedendo. Sono ad esempio animali coraggiosi e prudenti al tempo stesso, cioè non si espongono a rischi inutili, ma non hanno paura di fronte al pericolo. In questo sono ad esempio molto diversi dal cavallo, che invece in certe circostanze è anche spericolato. Un cavallo si può buttare nel vuoto, un asino non lo farebbe mai, semmai ci butta il cavaliere. Insomma, ci sono. E poi odiano le auto, ecco, i nostri asini hanno veramente dato i numeri solo in presenza delle automobili, e devo dire che anche questa mi è sembrata una notevole forma di saggezza, insomma.
Ha imparato anche un nuovo mestiere?
Ma ho imparato il mestiere di asinaio, è il mestiere più semplice che ci sia. Una volta si scherzava dicendo che negli Alpini, quando non si sapeva cosa far fare a una recluta, gli si faceva fare il conducente di mulo, era considerato il mestiere più semplice per definizione. Poi anche lì, anche il mestiere più semplice è comunque un mestiere, bisogna impararlo, ci vuole un po' di tempo. La cosa buffa che è stata il fatto che mentre noi adulti professori, lo abbiamo preso con molta sufficienza e ogni tanto siamo andati in crisi perché non sapevamo preparare bene l'asino, i bambini che invece sono stati molto attenti alle spiegazioni.
Tra l'altro i vostri figli,
i nostri figli, Martina e Pietro, quando loro fanno una cosa i bambini quella fanno. E quindi si sono concentrati molto più di noi e alla fine ci sono stati anche utili nel preparare l'asino, specie devo dire con questi nuovi basti francesi che adesso sono di gran moda e che sono molto complicati, mentre i nostri alpini avevano dei basti semplicissimi che noi alla fine abbiamo decisamente riscoperto. La prossima volta andremo coi basti italiani, insomma, ecco.
Ha imparato un nuovo mestiere, ma invece a proposito del mestiere di viaggiatore, se neanche possiamo definirlo un mestiere, è una cosa che si impara o si nasce proprio viaggiatori?
Ma si nasce con un istinto e con un'inquietudine per il viaggio, però secondo me ce l'abbiamo anche un po' tutti, un qualche residuo di nomadismo ce lo portiamo dietro. Basti pensare che quando un bambino molto piccolo piange, lo culliamo riproducendo il movimento del cammino, perché cullare vuol dire proprio riprodurre quel movimento binario, 1-2, 1-2 che si fa camminando. Il problema poi, e qui entra in gioco anche il discorso della scuola del viaggio, questa associazione della quale sono molto contento di averla creata, di esserne il presidente, bisogna poi un po' lavorare sulla nostra capacità di vivere il viaggio, di raccontarlo. Si chiama scuola del viaggio, ma non bisogna andare a scuola come a scuola, con i banchi, ascoltando o magari ammirando i grandi viaggiatori. Bisogna invece pensare a come viaggiamo, a come potremmo viaggiare meglio, a come potremmo essere più creativi, a cosa fare una volta arrivati nei luoghi che visitiamo. Insomma, mettere un po' di energie anche non solo nel fare il viaggio, ma anche nel pensare a come vogliamo viaggiare.
Ma com'è nata, a proposito, l'idea di questa scuola? Lei ne è fondatore?
Ma è nata, io ne sono il fondatore. La scuola nacque come molte delle più serie istituzioni e sul tavolino di una trattoria, di un ristorante alla sera, con un grande scrittore italiano, Danilo Manera, il nostro scrittore caraibico più importante, che ha raccontato Cuba adesso, tra l'altro anche in un libro uscito da poco. E mi ricordo proprio che quella sera, ormai sono 5 anni fa, gli dissi: sento che è possibile fare una scuola legata al viaggio, ma non riesco a immaginare come potrebbe essere. E lui mi passò questa intuizione veramente folgorante, mi disse: bisogna saltare tutta la teoria, tutte le spiegazioni e dare solo compiti. Questo è quello che noi facciamo nella scuola del viaggio, cioè non ci sono vere e proprie lezioni, ma le persone sono spinte a mettersi la prova, a esercitarsi, a fare fotografie, a scrivere, sapendo che hanno dei maestri con cui poi correggere questi testi.
Ma qual è il suo rapporto personale con il viaggio, con il viaggiare?
È una strana domanda, siamo in due, no, non è una strana domanda, è una strana condizione la mia. Ho scoperto che c'è al mondo un altro giornalista che condivide questa mia condizione. Io mi sono sempre occupato di stili di viaggio, cioè di riflessione sul viaggio, di come la gente viaggia, però ho più recensito viaggi altrui che non viaggiato in proprio. Ho sempre avuto questa specialità, sono circondato da una gigantesca biblioteca, anche adesso che vi parlo, dove ci sono, credo, tutte le guide turistiche pubblicate, tutti i libri di viaggio pubblicati negli ultimi 10 anni, e mi muovo molto anche in questo mondo cartaceo, nel senso che appunto vivo molto anche di viaggi altrui, di viaggi che altri raccontano, che segnalo, che recensisco, e poi ogni tanto viaggio in proprio. Però devo dire che questa dimensione del viaggio di carta mi è molto peculiare.
Restiamo nella dimensione cartacea allora. Tornando al libro In viaggio con l'asino, ci sono molte citazioni, come dicevamo prima. Ce n'è una molto interessante, a mio avviso, che riguarda proprio il viaggio. Dice: ogni viaggio ha un inizio che non coincide necessariamente, anzi quasi mai, con il primo passo che ci separa dalla sicurezza di casa. Ma quando allora inizia un viaggio e quando finisce, se mai finisce un viaggio?
I viaggi forse in qualche misura non finiscono mai, perché entrano poi nella dimensione del ricordo, vengono sempre ripensati e ricompaiono nei momenti più strani. La cosa curiosa di questo viaggio è stato che per me è cominciato molto presto, perché pensavo agli asini, organizzavo l'itinerario, mi muovevo tra le cartine e quindi già da alcuni mesi ero in viaggio, in un certo senso. Partire è stato assolutamente naturale, mentre il mio compagno se n'è disinteressato fino all'ultimo e per lui la partenza è stata la partenza vera e propria. È successo poi il contrario alla fine. Io, una volta arrivato alla meta, ho staccato completamente, il viaggio era finito lì. Nel momento in cui sono arrivato a Celano e ho visto le spoglie di Tommaso da Celano, che è il primo grande biografo di Francesco, che non c'entra moltissimo col nostro viaggio, ma era un po' il punto d'arrivo che ci eravamo dati, ho proprio sentito che l'esperienza finiva lì. Gli asini sono ripartiti e il viaggio era finito. Infatti ricordo poco del resto. Il mio compagno invece è rimasto di più, Andrea Bocconi, lo scrittore, ha girato ancora, ha incontrato, ha parlato, ma per me eravamo già in fuori tempo, eravamo già in un tempo di recupero, era già finito il viaggio.
Ecco, viaggio che non abbiamo detto, ma avete fatto in Abruzzo, negli
L'abbiamo
Abruzzi.
Fatto in Abruzzo per la ragione molto semplice che gli asini erano lì e che ci sono venuti quasi incontro loro. Io cercavo degli asini che si potessero affittare, non volevo viaggiare con una guida, il divertimento era imparare a guidarli e guidarli da solo, e così in effetti è stato. E siccome questi asini erano in Abruzzo, a Tagliacozzo, abbiamo preso come segno del destino che si dovesse partire di lì. Poi curiosamente l'uscita del libro si è intersecata con anche questi eventi, esatto, tristi che sono accaduti in Abruzzo. Tra l'altro ci tengo molto a dire, ne ho fatto quasi un punto d'onore nel raccontare questo libro, le aree dove noi siamo passati, cioè il Parco del Pollino, sono totalmente intatte e non solo disponibili per il turismo, ma c'è bisogno anche di turisti e di visitatori. Solo nel centro dell'Aquila è poco consigliabile recarsi, ma altrove il turismo ha bisogno di ripartire anche lui, e mi scrivono spesso che quest'estate ovviamente poche persone vanno perché ci sono così timori o magari sensazione che non tutto sia in ordine, mentre invece ad esempio i nostri asini sono là che aspettano
i prossimi
turisti.
Temerari.
Assolutamente, no, nemmeno troppo temerari. Noi abbiamo avuto un po' di avventure perché è stata la settimana più piovosa del 2008. Però se ci sono circostanze normali, viaggiare con gli asini è molto facile, molto piacevole. Davvero è una cosa per professori e bambini, che sono due categorie poco pratiche per definizione. Insomma.
A proposito di definizioni, lei si definisce un giornalista di viaggio molto cauto. Questo viaggio l'ha un po' destabilizzata, tra virgolette?
Beh sì, indubbiamente ha fatto scattare qualcosa e ha messo in moto qualcosa. Non è un caso che da allora sto coltivando anche di più altri progetti e altre escursioni un po' particolari. Il viaggio vero ha come differenza, diciamo, dall'attività turistica, che peraltro non ha assolutamente niente di male in sé, ha proprio questa caratteristica, cioè che è impegnativo, che è faticoso, che a volte succedono delle cose che non si vorrebbe che succedessero, però è anche un momento di rivelazioni, di apparizioni, di sorprese. Cioè il mondo ci propone mille aspetti che noi nemmeno avremmo mai immaginato che esistessero, e quando ci si abitua a questa ricchezza e bellezza del mondo, poi è difficile tornare alla quotidianità a tempo pieno. Quindi sì, ho molta voglia, sto pensando a un viaggio in Spagna, specialmente adesso. Per qualche motivo misterioso il viaggio prende forma così, su una lettura, una suggestione. Ci scopriamo che cominciamo a pensare a un posto senza sapere molto perché. E adesso sto raccogliendo libri, informazioni, cartine. Credo che tra non molto mi rimetto in moto, insomma.
Preparerà le valigie, dunque.
Assolutamente, lo zaino.
Professore, lei viaggia sempre con appresso un'agenda?
Viaggio con un'agenda che uso come fonte di ispirazione, che tra l'altro adesso è stata fatta anche in modo diverso, dell'EDT, e l'anno scorso aveva un motto per ogni giorno, e molte volte il motto di quel giorno corrispondeva in maniera precisa a quello che stavo facendo. Una volta feci un programma televisivo, partecipai a un programma televisivo sulle isole e l'agenda parlava di isole, così l'ho usata un po' anche nel viaggio per gioco, per dare il tono alle diverse giornate. Il giorno in cui ero sotto la pioggia a diluvio, il giorno più difficile del viaggio, l'agenda diceva sarà un bellissimo viaggio quando l'avrò compiuto, quando sarò tornato a casa, Denis Diderot, per cui vede che funziona molto bene da questo punto di vista.
C'è una citazione, a parte quelle che abbiamo appena sentito, legate espressamente a questo viaggio, che meglio rappresenta il suo spirito di viaggiatore?
Ma io credo che sia soprattutto il Walden di Thoreau, questo racconto di questo strano filosofo americano che passa un anno nei boschi a breve distanza da casa. E in fondo per me, non a caso io non sono un grande viaggiatore d'Oriente o d'Africa come tanti sono stati, come anche il mio compagno Andrea Bocconi è stato, lui ha fatto un giro del mondo, mi ha molto affascinato questa dimensione che a poca distanza da casa nostra, a una distanza che spesso possiamo raggiungere a piedi, si nascondono dei tesori inimmaginabili, diceva Thoreau come i regni del Daomei, e sono tutti nello spazio di una passeggiata magari di qualche chilometro, specialmente se si va a piedi, che per me è il modo per eccellenza di viaggiare. La bicicletta è già veloce, già si va troppo rapidi per vedere bene tutto, insomma. Il mondo è pieno di sorprese anche vicino a noi. Per me questo è il senso ultimo del viaggio.
Grazie professore per averlo condiviso insieme a noi, questo suo senso del viaggio. Spero siano in molti ad averci seguito in questo primo appuntamento dedicato ai grandi viaggiatori. Mi auguro che le nostre strade possano incontrarsi ancora.
Ah, io lo spero, sono così contento di aver inaugurato, sono molto orgoglioso, prima ancora che contento di aver inaugurato questa serie, e spero che gli asini sono animali fortunati, vi porteranno moltissima fortuna.
Si dice grazie?
Grazie a voi.
Grazie professore, buona giornata a lei.
A presto.